Buona giornata e benvenuti ancora a celebrare insieme la parola del Signore. È la penultima di queste predicazioni su tentare di conoscere Dio. Abbiamo affrontato diversi argomenti, abbiamo parlato della bellezza del nostro Dio col Salmo 27, della sua giustizia col Salmo 146, della saggezza con Giobbe 28, della compassione di Dio con Giona 4, di Dio come padre con Salmo 103. E l'ultima volta, con il capitolo 28 di Matteo, abbiamo introdotto il tema della Trinità, un tema che oggi continueremo, perché parlare della Trinità, parlare della natura stessa di Dio, è difficile parlarne in una, ma anche in due predicazioni. E cosa avevamo detto la volta scorsa? La volta scorsa avevamo detto fondamentalmente cosa significa la Trinità. La Trinità, mutuando una definizione dei padri della Chiesa, l'abbiamo definita come la dottrina che afferma che l'intera e indivisa essenza di Dio appartiene allo stesso modo, eternamente, contemporaneamente e totalmente a ciascuna delle tre distinte persone della divinità. Un'unica essenza e tre persone. Non c'è contrapposizione, non stiamo parlando di tre cose che sono allo stesso tempo una, perché sono un'essenza e tre persone. E avevamo visto la nostra difficoltà a fare nostro questo tema, anche perché nella scrittura della Trinità se ne parla sempre, come dire, parlando di un altro argomento. L'esempio l'abbiamo visto nel capitolo 28 di Matteo, che è un tema, un capitolo sul mandato che Gesù dà ai discepoli, dove però nel background abbiamo il concetto della Trinità. Quindi abbiamo visto che cos'è la Trinità e quali sono le difficoltà a fare nostra questa dottrina. Oggi io vorrei continuare questo argomento e vi chiedo attenzione. So che già in partenza non è tanto facile, o quantomeno sarà un po' impegnativo, però vi chiedo attenzione perché è importante quello che guarderemo, perché è importante per la nostra vita e per come conoscere e servire meglio il nostro Signore. Guarderemo un po' meglio le relazioni trinitarie, poi, mutuando il brano che abbiamo letto di Giovanni 17, che è un bellissimo brano che ci parla delle relazioni che esistono all'interno della divinità, vedremo che cosa queste cose generali che guarderemo vengono riproposte anche Giovanni 17, e poi alcuni spunti per la nostra riflessione, che sono proprio degli spunti, non vogliono essere degli approfondimenti. Noi siamo chiamati a fare nostri gli approfondimenti. Allora, andiamo per ordine. Le relazioni della Trinità. Iniziamo con il Padre. Allora, abbiamo detto che tutte e tre le persone della divinità sono eternamente Dio. Il Padre è pienamente Dio. Il Padre non è un terzo della divinità, egli è pienamente Dio, ma è pienamente Dio insieme con il Figlio e con lo Spirito Santo, e lo è insieme eternamente, cioè dall'eternità. Ma allora, che cosa distingue il Padre dal Figlio e dallo Spirito Santo? Che cosa li distingue? Ciò che li distingue, abbiamo visto che non è l'essenza, perché tutti condividono la medesima essenza divina, ma ciò che li distingue è il ruolo e le relazioni che si hanno all'interno della divinità. Noi guarderemo quindi al ruolo e alla relazione del Padre in riferimento al Figlio e in riferimento allo Spirito Santo. E cosa ci dice delle relazioni del Padre rispetto alle altre persone della Trinità? Cosa ci dice la Scrittura su questo argomento? La Scrittura ci dice in primo luogo che il Padre è in una posizione di autorità tra le tre persone della divinità. Pensiamo a dei brani come 1 Corinzi 15:28. Quando ogni cosa gli sarà sottoposta, allora anche il Figlio stesso sarà sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti. Oppure anche il brano di Filippesi 2, perciò Dio lo ha sovranamente innalzato, Gesù Cristo, e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome, Gesù Cristo, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. C'è sempre una prospettiva per la signoria di Gesù Cristo, alla gloria di Dio Padre. La Scrittura ci parla, quindi io cerco di essere sintetico, non possiamo approfondire tutto. Ci parla delle relazioni della Trinità, indicandoci che Dio Padre ha una posizione di preminenza in termini di autorità nella divinità. E in secondo luogo ci dice che Dio Padre è il grande architetto, il saggio disegnatore di tutto ciò che esiste nel creato. E questo in termini di creazione, di redenzione e di consumazione della salvezza. Cioè Dio Padre è colui che ha progettato e che porterà ad esecuzione il suo disegno. In terzo luogo la scrittura ci dice che Dio Padre è il donatore di ogni dono buono e perfetto. Giacomo 1,13 ce lo ricorda, Romani 8, 31 e 32 che guarderemo la prossima volta ci dice che Dio ci ha donato Gesù Cristo e non ci donerà tutto il resto. Dio è il grande e buon donatore. Ma la scrittura ci dice anche che nonostante questa posizione di preminenza del Padre all'interno della Trinità, egli decide di operare attraverso il Figlio e attraverso lo Spirito Santo per la realizzazione della sua opera, per il compimento della sua volontà. C'è, fratelli, da stupirsi e da meravigliarsi per l'umiltà del Padre, per l'umiltà di Dio Padre. Egli, colui che è la divinità, colui che è in posizione di autorità all'interno delle relazioni trinitarie, decide tuttavia di delegare la propria opera a qualcun altro, al Figlio e allo Spirito e allo Spirito Santo. Il Padre dimostra una profonda umiltà nel rinunciare all'orgoglio che potrebbe derivare dall'essere in una posizione di eccellenza. E questo, come dire, ha dei forti riflessi anche per la nostra vita. Il Padre stesso decide di condividere la propria opera anche con noi. Nonostante che egli potesse fare tutto in autonomia, avendone le facoltà e le possibilità, egli decide di aprire a noi la partecipazione al suo piano, di farci strumenti suoi collaboratori, rinunciando a quell'orgoglio che appunto potrebbe derivare dalla posizione di autorità. Senza ombra di dubbio e senza pensare di esagerare, noi potremmo affermare che la Trinità è il paradigma, il prototipo di ciò che significa uno spirito di sacrificio e di cura, di chi ha autorità verso quelli che sono a lui sottoposti. È l'esempio, è, come dire, lo stampo, la misura di riferimento per chi è in posizione di autorità verso le persone che gli sono sottoposte, nel modo di come esercitare questa autorità con cura e con passione. Ammiriamo quindi, fratelli, ammiriamo la saggezza e la bontà e la cura e il rigore con cui Dio Padre esercita la sua autorità. Impariamo da Dio Padre il vero senso della paternità. Ammiriamo il modo in cui Dio Padre delega la sua opera agli altri. Ammiriamo come il Padre, pur mantenendo per sé la supremazia e la gloria, perché non è che ci rinuncia, la gloria va sempre al Padre, la supremazia rimane del Padre, ma pur tuttavia decide di condividere la sua opera e la sua gloria con il Figlio e con noi stessi. Ammiriamo queste qualità del Padre, queste qualità di relazione all'interno della Trinità. E che cosa dire del Figlio? Anche il Figlio è eternamente Dio. Anche il Figlio non è un terzo della divinità. Ma allora che cos'è che lo distingue rispetto alle altre persone della divinità? Beh, due caratteristiche sono le relazioni, anche in questo caso i ruoli, che distinguono il Figlio dalle altre persone della divinità. E due cose emergono abbastanza chiaramente dalla scrittura. E la prima cosa è che il Figlio è l'eterno Figlio dell'eterno Padre nella scrittura. Il nostro Signore Gesù Cristo ci viene presentato sempre come l'eterno Figlio dell'eterno Dio Padre. Colui che si trova in un rapporto di sottomissione e di dipendenza rispetto all'autorità del padre. Abbiamo parlato dell'autorità del padre, ma non ci sarebbe autorità se dall'altra parte non c'è alcuno o qualcuno che si sottomette a quell'autorità. E il figlio è colui che si sottomette all'autorità del padre. E la seconda caratteristica che si evidenzia molto chiaramente nella scrittura di questa relazione padre-figlio è che entrambe le persone sono eternamente impegnate ad un continuo rimando di amore e gloria dell'uno verso l'altro. È qualcosa che abbiamo letto anche nelle parole di Giovanni 17. L'uno che rimanda amore e gloria all'altro. Ora, è in qualche modo facile, digeribile, questo secondo aspetto. C'è questo aspetto delle relazioni di amore che caratterizzano in modo profondo e in modo grandioso il padre rispetto al figlio. Nessuno si pone, come dire, dei problemi su questa cosa. E invece è più problematico e dibattuto in che modo il figlio, che è eternamente Dio, che è pienamente Dio, è sottomesso e sottoposto al padre. Una parola che vorrei introdurre e che il greco utilizza, e gli scrittori del Nuovo Testamento utilizzavano per descrivere le relazioni intratrinitarie, è il concetto di praxis, che non è la macchina che prendiamo per andare in giro, ma il concetto di ordinamento. Il concetto di ordinamento, cioè quello che la scrittura ci va a dire è che all'interno delle relazioni trinitarie ci sono delle strutture di autorità e sottomissione. Nonostante ci sia una condivisione dell'essenza, entrambi eternamente Dio, tutti eternamente Dio, ci sono dei taxis, cioè degli ordinamenti, accade qualcosa. E cosa vediamo di questo ordinamento noi nella scrittura, di quest'idea di sottomissione a autorità nella scrittura? Ne vediamo parecchio. In primo luogo ci viene detto che il figlio è sottomesso al padre in tutta la sua missione terrena, cioè nel periodo in cui è stato incarnato. Gesù ha vissuto una vita totalmente dipendente dal Padre, in totale sottomissione al Padre. Gesù dunque disse loro, quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla di me, ma dico queste cose come il Padre mi ha insegnato e colui che mi ha mandato è con me. Egli non mi ha lasciato solo perché faccio sempre le cose che gli piacciono. La scrittura ci dà questo spaccato, ci dà una totale dipendenza del nostro Signore dal Padre. Ma ancor di più, ci dice la scrittura che questa dipendenza e sottomissione del Figlio al Padre è una sottomissione completa, assoluta, all inclusive. Nulla rimane fuori. Nulla rimane fuori della sottomissione del Figlio al Padre. Ed è per questo che noi ci viene detto che Gesù Cristo non ha conosciuto peccato, e è proprio per questo motivo che non ha conosciuto peccato è diventato motivo di giustizia per noi. È proprio per questo che egli è un sommo sacerdote che può simpatizzare per noi perché è stato fedele e obbediente in ogni cosa. È proprio per questa sua totale abnegazione e sottomissione al Padre che noi possiamo avere in lui un punto di riferimento. Ma la cosa strana e la cosa sconvolgente e che nonostante questa totale e piena ed esauriente sottomissione del figlio al padre, il figlio ha la pretesa di insegnarci qualcosa in tema di libertà. È sconvolgente. Lui che è divinamente Dio, lui che è sottomesso, sottoposto all'autorità del padre, ha la pretesa di avere una parola per noi sulla libertà. E lui ci dice che la vera libertà consiste nel adeguarsi, nel sottomettersi, nel sottostare alla volontà di Dio Padre. La libertà non coincide con la definizione, fratelli ed amici, che il nostro mondo, che la nostra cultura ci dà. La libertà non è il mio poter decidere, non è il mio poter fare ciò che mi piace, quando mi piace, come mi piace, con chi mi piace e dove mi piace. Non è questa la definizione della libertà che ci presenta la Scrittura. Secondo la Scrittura questa è schiavitù. Secondo la Scrittura questa è schiavitù. Piuttosto la vera libertà, ci dice Gesù, e vivere allo stesso modo di come lui ha vissuto la sua relazione col Padre. E com'era la relazione col Padre? Era segnata, caratterizzata dalla sottomissione all'autorità di Dio. La libertà è sottomissione, piena sottomissione alla volontà di Dio e all'opera che Egli ha chiamato a realizzare. Il mio cibo, Gesù diceva, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua, Giovanni 4, versetto 34. Questo è il mio cibo, la mia sostanza, il mio nutrimento, la mia energia, ciò che mi guida. Sei alla ricerca di libertà, guarda le relazioni trinitarie, guarda le relazioni di Cristo rispetto al Padre, guarda la sua sottomissione alla volontà del Padre. Non ricercare la libertà dove invece c'è schiavitù, ma guardala dove c'è vera libertà, la libertà della gioia di essere un figlio di Dio. E questa sottomissione del figlio al Padre non dobbiamo pensare che sia una sottomissione ad hoc, creata nel momento in cui Gesù ha iniziato la sua missione terrena, cioè nel momento in cui si è incarnato. Perché non è questa l'immagine che ci trasmette la Scrittura. Non è che nella Divina Trinità, nell'eternità, c'erano questi tre soggetti in tensione l'uno con l'altro per chi doveva avere il controllo e poi ad un certo punto, nel momento in cui Gesù è diventato incarnato, si è stabilito che lui fosse sottomesso al Padre. No? La Scrittura ci parla della sottomissione del Figlio in una prospettiva eterna che abbraccia l'eternità passata, ma anche l'eternità futura. Ora noi non possiamo approfondire tutti i versi che ne parlano, ma sicuramente è così. Ad esempio, per guardare all'eternità futura che ci sta davanti, vi rimando, non so, ad un brano che noi leggiamo in 1 Pietro 1,18, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere tramandatovi dai padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia, già designato prima della fondazione del mondo. Egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi, e per mezzo di lui credete, già designato. E se noi guardiamo, quindi abbiamo visto che questa sottomissione, questa designazione è già nel piano eterno di Dio nel passato, ma lo è anche nel futuro. E se noi infatti ci spostiamo più avanti, ci spostiamo in Apocalisse 5,13, dove vediamo che cosa? E tutte le creature che sono nel cielo, sulla terra, sotto la terra e nel mare, e tutte le cose che sono in essi, udì che dicevano a colui che siede sul trono e dall'agnello, cioè Gesù Cristo, siano la lode, onore, gloria, potenza nei secoli dei secoli. Amen. Questa immagine gloriosa di lode e di trionfo finale si coniuga con un fatto che comunque è Dio che attribuisce all'agnello il potere di aprire i sette sigilli. Ed è Dio che è seduto sul trono e l'agnello accanto a lui. La visione che ci presenta la Scrittura è questa eterna relazione di sottomissione e dipendenza del Figlio nei confronti del Padre. E qual è la relazione allora del Figlio con lo Spirito? Col Padre è così. E qual è la relazione col Figlio? Ci sarebbero molti brani del Nuovo Testamento anche in questo caso da analizzare e non possiamo chiaramente farlo. Però sembra che ci venga presentata una cosa che sta un po' in tensione, il Nuovo Testamento. Perché se da un lato ci viene detto che Gesù compie la propria missione sostenuto e sorretto dalla potenza dello Spirito Santo, dall'altro lato ci viene presentato Gesù Cristo come colui che ha potere sullo Spirito per mandarlo a quelli che crederanno nel suo nome. Ve la faccio semplice. La Scrittura ci parla della relazione del Figlio con lo Spirito durante il suo ministero incarnato, in qualche modo di dipendenza. Il Figlio che dipende dallo Spirito. Ma nella divina economia, nell'economia eterna, questa relazione è totalmente capovolta. È lo Spirito che ha le dipendenze del Figlio, ed è lo Spirito infatti che è mandato nel momento in cui Cristo è glorificato nel nome del Padre. Fratelli, meravigliamoci della sottomissione del Figlio al Padre. Ammiriamo, fratelli, la sottomissione del Figlio incarnato allo Spirito, il quale nella sua eterna esistenza è sottoposto alla sua autorità. Ammiriamo l'unità e l'armonia nelle relazioni nella Trinità, dove autorità e sottomissione convivono pacificamente. Non c'è tensione fra questi aspetti. E cosa dire dello Spirito? Anche lo Spirito, fratelli, è totalmente Dio. Anche lo Spirito non è un terzo della divinità. Anche lo Spirito è pienamente Dio. Ma allora cos'è che lo distingue dal Padre e dal Figlio? Anche in questo caso sono le eterne relazioni che esistono fra l'uno e gli altri. C'è però una cosa di particolare, una cosa che vorrei che la considerassimo e la portassimo per noi, di questa relazione dello Spirito nei confronti del Padre e del Figlio. E cioè il fatto che la Scrittura ci presenta lo Spirito come colui che è sempre in posizione di background. Lo Spirito condivide la stessa natura, la stessa essenza del Padre e del Figlio, eppure è colui che potremmo definire come quello che sta dietro le quinte, come colui che non vuole essere la prima donna, come colui che non sta al centro del palcoscenico. Nella creazione, nella redenzione e ancora nella consumazione della salvezza, lo Spirito accetta di buon grado, e non come un'imposizione, ma accetta di buon grado una posizione di supporter, di aiutante, di sostenitore, di equipaggiatore. Lo Spirito rinuncia ai riflettori affinché essi possano essere puntati su qualche altro, sul Figlio e sul Padre. Lo Spirito rinuncia, nonostante che Egli ne abbia tutta la dignità e tutta l'autorità, essendo pienamente Dio. Pensiamo alle nostre relazioni. Pensiamo al modo di come noi viviamo il nostro servizio. Pensiamo cosa possa significare questo. Servizio non significa essere in primo ordine, non significa necessariamente essere qua, dove tutti ti vedono. C'è spazio per il servizio in ogni ambito, anche dove non sei tanto visto. E lo Spirito non disgusta questa cosa. E lo Spirito non si rattrista di questa sua sottomissione al Padre e al Figlio. Lo Spirito assiste il Padre e il Figlio nell'età presente. L'evangelizzazione viene rafforzata dallo Spirito che proclama che cosa? Il Vangelo di Gesù Cristo. La rigenerazione viene portata dallo Spirito che crea che cosa? La nuova vita in Cristo. La santificazione viene progressivamente realizzata dallo Spirito che cosa fa? Ci rende più simili all'immagine del Figlio. Vi rendete conto? E tutto questo accade nell'età presente, ma da sempre, nel passato e nel futuro e nell'era ancora a venire. Impariamo dunque dalla volontà determinata e persistente dello Spirito di servire, inosservato, senza un riconoscimento palese, senza una ricerca forzata di fama ed onore. Meditiamo sulla volontà dello Spirito di assumere autorità sul Figlio nel suo ministero terreno. Lo Spirito che è eternamente sottoposto al Figlio decide di assumere una funzione di autorità nei confronti del Figlio durante il suo ministero, sostenendolo e portandolo e rafforzandolo. Meditiamo su come, su queste relazioni di mutua dipendenza e reciproca collaborazione. Ammiriamo la volontà dello Spirito di cedere la sua autorità sul Figlio incarnato, accettando di essere lo Spirito inviato a Pentecoste dal Padre e dal Figlio. Queste sono le relazioni trinitarie. E che cosa ci dice? E che cosa di questo quadro un po' generale di quelli che sono i rapporti del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo ci parla Giovanni 17? Arriviamo al nostro secondo punto. Che cosa vediamo in Giovanni 17 di quello che abbiamo visto in modo così generale? Beh, La prima cosa che mi sembra che questo brano ci presenti, i versetti da 1 a 5 sono molto intensi di questo, è l'antico amore che caratterizza la Trinità. È l'antico amore che caratterizza la Trinità. Essi ci dicono che la Trinità, che ogni persona della Trinità, è eternamente impegnata a glorificare l'altra, le altre persone della Trinità. C.S. Lewis si esprimeva con queste parole. Nel cristianesimo Dio non è una cosa statica, ma dinamica, pulsante di attività, di vita, senza ritenermi irriverente, quasi una sorta di danza, usava questo termine, una sorta di danza. E c'è stato un altro teologo che ha approfondito questo concetto, parlando un po' di questo impegno reciproco delle persone della Trinità a glorificarsi vicendevolmente, dicendo che le persone all'interno della Divinità si esaltano a vicenda, ogni persona divina ospita gli altri al centro di se stesso. In un costante movimento di apertura e di accettazione, ogni persona avvolge e circonda gli altri. La vita interiore di Dio trabocca di considerazione per le altre persone della Divinità, della Trinità. In altre parole, ogni persona è impegnata a glorificare le altre. Cosa significa glorificare, fratelli? Cosa significa glorificare qualcuno? Glorificare qualcuno significa trovarlo bello, trovarlo attraente, trovarlo interessante, trovarlo meraviglioso per quello che è, indipendentemente da quello che questo qualcuno, questo qualcosa può darmi in tornaconto. Riflettete quanto gratificante è quando qualcuno, al di là di quello che voi potete fare per questa persona, vi trova interessante, vi trova appagante. Non vi sentite pieni, non vi sentite il cuore che si gonfia quando qualcuno vi riconosce e vi attribuisce dignità, indipendentemente dal fatto che potrete essere utili per lui per un qualcosa piuttosto che per altro. Glorificare qualcuno significa non strumentalizzarlo. Significa non usarlo per i propri fini, non usarlo per il proprio tornaconto, perché mi può essere utile in questa o in quell'altra circostanza. Glorificare qualcuno significa magnificarlo, perché è così. E questo è quello che fanno le persone della Trinità, glorificano l'un l'altro. L'una e l'altra di queste persone sono impegnate nel glorificare l'una con l'altra. Una vita egocentrica e una vita stazionaria. Una vita statica, una vita priva di passione, una vita trinitaria e una vita piena di movimento e una vita piena appunto di danza, di apertura verso l'altro. Una persona egocentrica cerca sempre che gli altri orbitino intorno a se stesso, cerca sempre l'attenzione su se stesso. Immaginate 5, 10, 20, 100 persone su un palco. E tutte lì a gridare, a me i riflettori, tutti gli altri girano intorno a me. Immaginate che confusione. Fratelli, in quella circostanza la danza sarebbe pericolosa se non addirittura impossibile. Questo non è quello che accade nella Divina Trinità. Ciascuno è eternamente impegnato a glorificare l'altro e niente deve orbitare intorno a se stesso. Pensiamo a come noi ci muoviamo, pensiamo alla qualità delle nostre relazioni, pensiamo a quanto vogliamo che gli altri siano dei nostri satelliti, inconsciamente o consciamente. È interessante che se queste sono le relazioni che caratterizzano la divinità, Dio gode di una felicità e di una completezza dall'eternità. Egli non ha nulla di cui aver bisogno. Egli è già tutto in sé. E questa considerazione ci apre una riflessione, ci apre una finestra sul perché Dio ci ha voluti creare. Ora vedete, se Dio fosse un essere unipersonale, cioè un monolita, una sola persona, potremmo essere spinti a fare nostra l'idea che Dio ci ha creati perché si sentiva in qualche modo solo, perché si sentiva mancante di qualcosa, perché si sentiva che aveva bisogno di amore e non ne aveva. Ma non è così. Non è questa l'immagine che ci viene presentata. Dio gode eternamente di questa piena soddisfazione dell'una persona che glorifica l'altra fin dall'eternità. Non troviamo in nessun posto nella scrittura una motivazione del perché Dio ci ha creato. La sola ragione che possiamo dire del perché Dio ci ha creato è perché non aveva bisogno di amare, non aveva bisogno di amore. Non aveva perché già lo sperimentava, non aveva bisogno di gioia perché già la sperimentava, ma semplicemente voleva condividere quella gioia e quell'amore che aveva in se stesso insieme con noi. Io ho dato loro la gloria che tu mi hai data. C'è pienezza. Io ho dato quello che tu mi hai dato. Già ce l'avevamo. Affinché siano uno come noi siamo uno. Il problema non è in Dio. Il problema è in noi che possiamo essere uno con Lui. Io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità, di quella perfetta unità che caratterizza le nostre relazioni, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dato, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, perché mi hai amato prima della fondazione del mondo. Sono la qualità delle relazioni e dei ruoli trinitari che ci danno una prospettiva a noi e non viceversa. Noi ruotiamo intorno a Dio, fratelli. Non pensare di essere il centro. Pensa piuttosto in sottomissione a come meglio conoscere questo grande Signore. Se stai cercando felicità e gloria nel lavoro, nel successo o in qualsiasi altra cosa simile nelle tue mani, ti stai condannando ad una vita di infelicità. Ti stai condannando ad una vita di infelicità. La tua vera adorazione, cioè quello che tu glorifichi, quello che tu stimi come alto, deve essere rivolta verso qualche cosa che è fuori di te stesso. È la sola cosa degna. È Dio. E la sola cosa degna è il nostro Signore. Quindi Giovanni 17 ci parla in primo luogo di questo amore divino. Riprende quello che abbiamo detto in termini generali di queste relazioni fra le persone della Trinità, ma in secondo luogo ci dice che queste relazioni guardano in modo speciale, in modo particolare, alla croce. Ci dice che guardano proprio lì. Giovanni, se ci avete fatto caso, dice: Padre, l'ora è venuta. Cosa significa quest'ora è venuta? Questa espressione, l'ora è venuta, è tipica del Vangelo di Giovanni. E ci sono dei momenti in cui l'ora non era ancora venuta. Ad esempio, in Giovanni 7:30, Gesù dice: l'ora sua, cioè del Figlio, non è ancora venuta. E ora, invece, in questo specifico momento, la sua ora è venuta. A che cos'è che sta guardando quest'ora? Che cos'è che si riferisce a quest'ora? L'ora si riferisce alla croce, al momento in cui Gesù è morto sulla croce per noi. Gesù disse queste cose. Poi, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, l'ora è venuta, glorifica il tuo figliuolo, affinché il figlio glorifichi te. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera tua che mi è data da fare. Gesù chiede cioè di riavere quella gloria che aveva presso il Padre nell'eternità. Quella gloria di cui Paolo in Filippesi ci dice che si era spogliato per venire alla nostra condizione, per venire vicino alla nostra reale condizione. E dice: Padre, glorificami, ridammi quella gloria che io avevo presso di te prima della fondazione dei mondi. E la sua gloria guarda all'ora della sua venuta, cioè guarda alla croce. La gloria, fratelli di Dio, è manifestata non dopo la vergogna della croce, ma in e nella vergogna della croce. una semplice implicazione per noi? Una semplice implicazione per noi è che il servizio è il vero significato della vita. Tu ed io viviamo in una cultura che ci spinge lontani a ricercare altri valori che non siano il servizio dell'altro. Vogliamo piuttosto essere serviti, vogliamo essere quelli che stanno appunto al centro. Eppure, questo è quello a cui ci spinge a guardare l'ora di Gesù Cristo. Quell'ora che manifesta la gloria del Padre. È un atto di servizio, è un atto di amore. È il solo ed eccellente atto di amore per noi. La dimensione del servizio non è uno, non ha spazio, ma questo è quello che Gesù chiede per noi nella sua preghiera. Sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. La croce dunque e le relazioni trinitarie parlano dunque la stessa lingua, ci esprimono entrambe del bisogno della rinuncia a noi stessi, per amore dell'altro, per la gloria dell'altro. In terzo luogo, fratelli, quello che questo brano di Giovanni 17 mi sembra che ci indichi è che non dobbiamo stare fermi, non dobbiamo star lì a guardare, semplicemente a contemplare, ma dobbiamo farne parte. Dobbiamo cioè in qualche modo entrare in questa danza divina. Versetto 24. Poiché io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo. Ora non so cosa concretamente potrà significare questo. Non lo so. So però una cosa, che un giorno in qualche modo entreremo a far parte di questo mistero della Trinità. E non sto pensando a delle esperienze mistiche o particolari, ma quello che la Scrittura ci presenta. Saremo cioè nel cerchio delle intense relazioni che caratterizzano i rapporti di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. E se questa allora è la prospettiva, non ci resta che entrarne. Entrare a farne parte. Sei nella danza o sei semplicemente lì a pensare che Dio è fuori e che esiste? Sei nella danza o ti basta pregare Dio di tanto in tanto quando sei in difficoltà? Sei nella danza o stai cercando qualcuno da far orbitare intorno a te stesso? Se la vita è una danza divina, allora bisogna che c'entriamo. Siamo stati fatti per partecipare a questa danza. Ci avviamo alla conclusione. Alcuni spunti, alcune lezioni per le nostre vite e i nostri ministeri da queste relazioni trinitarie. Dio, in primo luogo, vuole che noi facciamo nostra la sua stessa natura. Sì, la sua stessa natura, la sua stessa essenza. Se noi siamo a immagine di Dio, cioè in qualche modo rappresentanti, portatori della sua immagine, allora in qualche modo la nostra natura e le nostre relazioni devono manifestare quelle stesse qualità che manifestano la natura e le relazioni della Trinità. Siamo chiamati a quella direzione. La seconda cosa. Io ve li lancio lì, non li approfondisco, ve li lancio lì. La seconda cosa, le relazioni trinitarie esigono e suscitano una dimensione comunitaria, una comunità di persone. Non dobbiamo vedere noi stessi cioè come individui isolati, a cui capita di essere in prossimità con altri individui isolati. Noi non siamo individui interconnessi, noi siamo individui interconnessi, persone che hanno delle relazioni di interdipendenza. Non basta essere a fianco, ma indipendenti da qualche altro. Cioè non basta essere come le file dei lettini di un dormitorio, tutti allineati, ma l'uno indipendente dall'altro. Non basta essere seduti l'uno accanto all'altro se si rimane indipendenti l'uno dall'altro. Terza cosa, le relazioni della Trinità manifestano una unità bella ma non ridondante, una diversità che non è discordia. L'unità raggiunta attraverso l'armonia evita la ridondanza, poiché ogni voce conta nella composizione della melodia. La bellezza dell'armonia è una bellezza di diversità, senza discordie, di caratteri distinti senza disordine, di completezza senza cacofonia, cioè di suoni disordinati che non si riesce neanche a distinguere. La quarta cosa, la caratteristica più marcata delle relazioni trinitarie abbiamo visto che è quella della relazione autorità-sottomissione. Sia l'autorità che la sottomissione, fratelli, sono buone. Sono buone perché caratterizzano la natura e le relazioni divine. Noi siamo un po' avversi a queste cose, che sia la sottomissione, non so, alla polizia, al governo, ai genitori, ad un marito nel matrimonio, ad un pastore nella chiesa. La nostra cultura ci spinge ad essere un po' avversi alle relazioni di autorità e sottomissione. Ma non è un modello biblico questo. Non è un modello biblico questo. Se vogliamo fare altrimenti lo faremo, ma non sarà un modello biblico. Quello a cui ci invita la Scrittura sono relazioni fra pari, uguale dignità, uguale essenza, ma con dei taxis, delle strutture di sottomissione e autorità, di ordinamento e sottomissione. La parità di essenza, ci dice anche la Trinità, non è in conflitto con la distinzione dei ruoli. Non è in conflitto con la distinzione dei ruoli. Siamo tutti di pari dignità, ma abbiamo ruoli diversi, in diversi ambiti, personali, lavorativi, familiari, comunitari. Siamo tutti uguali, ma non tutti abbiamo lo stesso ruolo. Accettiamo questo, impariamo dalla Divina Trinità anche in questo. I ruoli trinitari al matrimonio, anche in questo caso, la Trinità ha qualcosa da dirci. E non approfondisco ulteriormente. I ruoli trinitari e la Chiesa, la parità di essenza non livella la distinzione di ruoli e di responsabilità, con conseguente esercizio di sottomissione e di autorità. Anche questa, la dimensione comunitaria, è formata sulla Trinità. I ruoli trinitari e la preghiera. Anche qui la Trinità ha qualcosa da dirci. Anche qui ci dice la Trinità che i taxes di Dio si applicano anche nella preghiera. Perché? Paolo scriveva per mezzo di Lui, cioè di Gesù Cristo, gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito. Noi abbiamo accesso ad un medesimo Padre. È a Lui che deve essere indirizzata la nostra preghiera. Ma a Lui viene indirizzata la nostra preghiera attraverso il Figlio, attraverso Gesù Cristo. E Paolo stesso ci spinge a pregare per lo Spirito in ogni circostanza e in ogni situazione, e con ogni forma di supplica e preghiera. Anche qui, lo schema trinitario e i ruoli all'interno della Trinità. Le nostre preghiere sono rivolte al Padre per mezzo del Figlio, attraverso lo Spirito Santo, che si fa portavoce anche delle nostre inadempienze, delle nostre incapacità, dandoci da parlare parole che altrimenti non sapremmo pronunciare. I ruoli trinitari e il culto. Anche in questo caso la Trinità ha qualcosa da dire su come strutturare il nostro servizio comunitario. Il culto deve essere offerto, il culto è un culto del Figlio per la potenza dello Spirito Santo, alla gloria di Dio Padre. La Trinità, fratelli, pervade tutte le dimensioni. Pervade tutte le dimensioni. Gran parte del cristianesimo evangelico, anche del cristianesimo evangelico, ha trascurato la dottrina della Trinità. La struttura eterna di autorità e sottomissione della Trinità non consente deviazioni, cosicché l'autorità e la sottomissione sono delle realtà eterne. Se il Padre abbraccia e gode della sua posizione di autorità nella Trinità, il Figlio e lo Spirito abbracciano e si dilettano nelle loro rispettive posizioni di seconda e terza persona della divinità. Nessuna concorrenza, nessuna gelosia, nessuna amarezza, nessuna contestazione. Nella Trinità vediamo gerarchia senza arroganza, autorità senza oppressione, sottomissione senza servilismo. E l'amore pervade ogni aspetto delle relazioni. Unità e diversità, identità e distinzione, uguaglianza e differenza, melodia ed armonia. Sono queste le qualità della trama delle relazioni divine. E sono queste le qualità che dovremmo ricercare nelle nostre relazioni degli uni con gli altri. Se potessimo veramente fare nostro questa dimensione e vivere veramente come creature che sono all'immagine del Dio uno e trino. Se potessimo fare nostro, con profonda gratitudine e umiltà davanti a Dio, riconosciamo che abbiamo molta strada da fare. Nella strada della comprensione su chi Dio è, come si relaziona con se stesso e cosa implica questo per la nostra vita. Che ciascuno di noi possa vedere con più chiarezza la bellezza e la gloria di Dio, uno e trino, e così dare gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, quella gloria che l'una e l'altra persona eternamente rimandano, l'uno all'altro. Inchiniamo il nostro capo.